Iniziamo insegnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, come ci eravamo detti la volta scorsa, oggi leggiamo, cominciamo con due salmi, Salmo 50 e Salmo 51, di cui normalmente noi conosciamo più il 51, che è il famoso salmo che adesso appunto poi prenderemo, ospita di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, eccetera. Però questo salmo 51 fa un tutt'uno, e adesso vedremo anche bene perché, con il salmo precedente, il Salmo 50, che vedremo che ha un tono un po' più minaccioso, se possiamo dire così, no? Lo leggiamo e poi diciamo qualcosa. Salmo di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante, intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, e Dio che giudica. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio come sacrificio la lode, e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Se vedi un ladro corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo, io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. E poi, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, eccetera. Allora, questo salmo, un salmo, come dire, dai toni forti, lo comprendiamo di più in quella modalità, no, di ristabilimento della giustizia. Attenzione alla giustizia nella Bibbia, io lo ripeto sempre, perché per noi giustizia è a ciascuno il suo diritto, no? E noi lo vediamo in maniera più, no? A ciascuno il suo, eh? E la giustizia nella Bibbia ha a che fare con la relazione, e la giusta relazione, che la vita è nella relazione, questo la Bibbia, no? È la cosa fondamentale, a partire da quel mistero che poi noi crediamo, che Dio stesso, cioè e Dio Trinità. Allora, per cui il ristabilimento della giustizia, allora significa che c'è stata un'ingiustizia. Cos'è stata l'ingiustizia? La rottura di una relazione, no? Cioè la rottura di un patto, l'alleanza, no? Come qualcosa che è il desiderio più profondo di Dio, no? Cioè che comincia con Adamo, poi si rifà in Noè, poi si rifà in Mosè, eccetera, con Davide, eccetera, fino ad arrivare alla nuova, che non significa, le altre sono vecchie, no? Nuova significa ultima, quello che fra poco, no? un'oretta, due, nella celebrazione eucaristica il presbitero dice il nome di tutti, no? Ricordando le parole di Gesù, questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, e ci sono, qui c'è una sedia, cioè poi prendete anche un'altra sedia, c'è un attimo, e c'è Luca, Luca, ecco, sei giovane, poi e siamo al Salmo 50. Allora dicevo, no, quella nuova ed eterna alleanza di cui parla Gesù, perché è l'ultima, il compimento, no, di tutti i tentativi di Dio di fare alleanza. Quindi la giustizia ha a che fare con la relazione. E allora che succede? Che l'esperienza che ci viene narrata di Dio con Israele, ma anche poi di Gesù con i discepoli, ed è anche la nostra, che noi veniamo meno alla relazione. Veniamo meno alla relazione. Attenzione, vedremo, veniamo meno alla relazione, quando veniamo meno alla relazione, veniamo meno alla relazione con Dio, ecco, dico meglio, scusate, quando veniamo meno alla relazione con gli altri. Venendo meno alla relazione con gli altri, noi veniamo meno alla relazione con Dio. Per cui, allora cosa si faceva a quel tempo, no? Cioè, quando due persone facevano un patto e uno dei due veniva meno, allora la parte lesa andava a prendere quello che era stato, no, reo di aver rotto la relazione, lo portava davanti agli anziani del villaggio, quelli che erano in qualche modo le persone più, no, considerevoli, eccetera, alla porta della città, e gli gridava il suo male. A che scopo? Allo scopo che lui se ne rendesse conto, se ne renda conto e ristabilisca l'alleanza, ritorni all'alleanza. Allora sto sottolineando questo perché queste parole dure e di accusa, perché poi si chiama proprio così, un'accusa che Dio fa, non sono per la condanna. No, nelle nostre relazioni, quando qualcuno ci accusa o quando noi accusiamo, alcune volte è per fargliela pagare. No, lo scopo qual è? Quello di dire adesso te lo dico e devi crepare, alcune volte purtroppo si arriva anche proprio, no? Ma in qualche modo per non fargli pesare e fargliela pagare. No, l'accusa è per il ristabilimento dell'alleanza. E allora, vedete, il Salmo si apre con una scenografia maestosa. Maestosa, cioè, come dire, viene il Signore in tutta la sua gloria. Attenzione, non uno che te la tira, ma uno che dice: guarda, io sono il vivente, tu che te ne scappi sempre con gli idoli, ma chi? Per cui dice: parla il Signore, Dio degli dèi. Sapete che Dio degli dèi è il modo antico, biblico di dire il Dio, non si dice, no? Il superlativo assoluto. Nell'ebraico antico non c'è superlativo assoluto, per cui viene detto sempre si fa con Dio dei Dei, Cantico dei Cantici, Re dei Re, Signore dei Signori, e via di seguito, no? Quindi in questa modalità. Convoca la terra, vedete, tutta la terra, da Oriente ad Occidente, da Sion, città di Gerusalemme, bellezza perfetta, e Gerusalemme non è mai stata tutta una bellezza perfetta, e non lo è ancora adesso, no? E, ma come dire, agli occhi dell'innamorato è così, è così, cioè, per cui Gerusalemme rimane, no, la bellezza perfetta, come non l'è mai stata, no? In qualche modo l'amore, come dire, spera, come dire, no? Spera che diventerà, cioè la vede già, ma la vede in prospettiva, no? Come dire, a questo si chiama. Io ti vedo già, non lo sei, perché poi te lo dico, ma in qualche modo vedo che questa è la tua vocazione che ti costituisce. E spero che tu possa, come dire, adempiere alla tua vocazione. Che bello questo, no? Cioè, il Signore ci vede con quello che dentro di noi portiamo, e che però come un seme che deve sviluppare. E lui spera che avvenga così, no? Per cui Dio risplende, viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Notate questi versetti, cominciano con parla e si concludono con non sta in silenzio. No, cioè il nostro Dio non è, come dire, non è connivente, non è muto, no, in quella mutezza che certe volte chiude gli occhi davanti a quello che è il male dell'altro, no, a quello che, come dire, c'è un conflitto che può essere per la vita, no? Noi sappiamo che nelle relazioni familiari, come a volte sia difficile, no? Cioè a volte si no, queste cose è meglio non dire, no? Perché è che a volte ha senso, no? Però a volte diventa un, no, un modo per cui non si parla mai. No, non si parla mai. E si evita il conflitto. Come dall'altra parte c'è una situazione, no, a volte di solo conflitto che è mortifera. Però c'è un conflitto che si è mosso appunto da un Dio che viene a parlarti, no? È bello anche questa cosa qui, no? Che il Signore, uno dei gesti fondamentali per dire io ti tengo in considerazione è quella che tento di parlarti. Tento di parlarti. No? Perché nelle nostre relazioni, quando a un certo punto chiudiamo con qualcuno, è morto per noi, non parliamo più. E allora ecco questa sottolineatura doppia, parla e non sta in silenzio, è un altro modo per dire parla, il nostro Signore parla, parla. Questa cosa del discernimento che Papa Francesco ci sta ridicendo, no? E i detrattori, non ha sto Papa Francesco, non ha una teologia, non ha il discernimento, che sembra una novità, no? È una novità perché purtroppo per molti secoli nella Chiesa non si è pensato più. E soprattutto si è perso di vista il fatto che Dio ci parla. Nel senso che si andava con le regole, no? Dall'alto ci arrivano le regole, la Chiesa ci dice così, noi obbediamo. E così ci è stato anche insegnato, no? Non è dire sì, la Chiesa dà delle indicazioni e noi, che siamo Chiesa, ci pensiamo. Non si pensi che qualcuno osi pensare, non si pensi. No, invece il discernimento ha a che fare con la vita cristiana. A partire dal fatto che Dio è vivo, ci parla, e allora tutti noi, e insieme ci aiutiamo a cercare di capire che cosa Dio ci sta dicendo nelle vicende del mondo che tutto non sappiamo. Invece le regole, come ancora certi preti, no? Che dopo l'amore di Letizia dice sì, ma stiamo aspettando le disposizioni. E aspettare. E non hanno capito che non verranno, no? Che il Papa sta dicendo, bene, abbiamo una tradizione e abbiamo le persone, fate discernimento, prendetevi le responsabilità. E no, è più facile dire no, ci deve dire tutto il Vescovo, ci deve dire tutto il Papa. Aspettate, davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta, vedete queste immagini, no, di una... Attenzione, il fuoco divorante era l'esperienza che loro e anche noi vediamo ogni volta, qualche volta di, no, degli incendi, dell'Etna che esplode, no, di questo fuoco, che in qualche modo gli antichi vedevano anche come teofanie, no? In qualche modo, guardate, questo Dio che si rivela attraverso queste, no? La tempesta, quindi questo Dio, eccetera. Sono immagini classiche. Vedete, convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo, mentre in queste contese si convocavano gli anziani, no? Qui il Signore convoca il cielo e la terra per giudicare il suo popolo, no? Gli anziani erano i giudici, poi alla fine aiutatevi, no? E così. E il Signore, allora in qualche modo, come dire, è sempre questo che i salmi e la Bibbia hanno, no? Dio ama gli uomini nella terra, nel cosmo, cioè anche il cosmo e la terra fanno parte di questo amore. Non è una relazione uomo-dio in cui la terra è fuori, no? Ma è insieme. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito, con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Vedremo che qui comincerà. Vedremo la critica verso i sacrifici, no? L'alleanza, i patti nell'antichità venivano sanciti attraverso anche proprio l'uccisione, cioè noi qualcosa del genere, cioè il patto dal matrimonio si fa il pranzo, ci rimane questa cosa, no? Che il patto poi deve essere festeggiato attraverso il mangiare insieme che ci unisce. Nell'antichità questo era ancora di più attraverso per esempio l'uccisione di un agnello. Oppure ricordate nel libro della Genesi c'è un'altra scena in cui c'è memoria di come si facevano gli antichi patti, di quel racconto di Abramo che a un certo punto fa di nuovo alleanza con Dio, meglio Dio che fa alleanza con Abramo, dicendo ad Abramo prendi un certo numero di animali, dividili a metà, no? E poi cosa succedeva? Succedeva che in quel brano soltanto Dio basta. Però nell'antichità qual era? Che si dividevano gli animali a metà e i due contraenti, uno alla volta, passava in mezzo dicendo possa accadere a me come a questi animali se io verrò meno all'alleanza. Erano forme antiche per suggellare l'alleanza, no? Ed è interessante che in quel brano di Abramo solo Dio passa. Abramo non passa, ma Dio non lo dire neanche, no? Perché Dio sa che per arrivare all'alleanza bilaterale ce l'avrà solo in Cristo, suo figlio, no? Prima, se non la fa lui, qua non si va dalla sua parte. E allora vedete, questa alleanza che è stata sancita da un sacrificio, i cieli annunciano la sua giustizia, vedete? La giustizia ha a che fare con questa alleanza che è stata sancita offrendo un sacrificio. E Dio mi giudica. E attenzione, anche quest'altra cosa ricordiamo, l'alleanza non è per Dio. Cioè l'alleanza è per il popolo, cioè perché uno dice, sì, ha fatto il contratto, vi serviamo, no, in qualche modo ha bisogno di noi e quindi ci tiene di noi. L'alleanza è l'altra faccia della liberazione dall'Egitto. Quindi sei stato liberato, continua a camminare con me che sono il tuo liberatore, no? In una relazione che fa vivere, E allora dice, ascolta, Shema, qui è il famoso Shema Israele, Adonai Eloeo, ascolta, popolo mio, notate, no? Io ti sto venendo contro a te che sei popolo mio. Questa esperienza di un Dio che dice tu sei popolo mio, io non sto mettendo da parte mia, non sto mettendo in crisi l'alleanza, proprio perché sei popolo mio io ti sto parlando, voglio parlare, testimonierò contro di te Israele, qui anche il ricordo di quel nome che Giacobbe ricevette ad Oyabok, no? Vi ricordate in quella notte in cui combatté contro l'angelo, contro se stesso, contro Dio, no? Cioè in cui alla fine ricevette un nome nuovo, no? Non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele perché sei stato forte con Dio e hai vinto. E che bello questo, no? Di chiamare il popolo mio e il suo nome, no? Il nome con cui nella relazione Dio ti ha chiamato. Nelle relazioni affettive ci si danno dei nomi, no? Penso che voi di voi allora molte volte richiamarli significa richiamare quella relazione, sì, no? Significa richiamare quello che è stato, no? Cioè, per cui vedete è già Dio che gli sta parlando ma già raccontando il suo amore per il popolo, no? Sei il popolo mio, sei Israele, io sono Dio, il tuo Dio, come tu sei il mio popolo io sono il tuo Dio. Vedremo che questo fatto che Dio ricorda che io sono il tuo Dio va col fatto di dire, guarda, gli idoli a cui ti sei sposato non sono il tuo marito, sono quelli che ti seducono e ti abbandonano. Tante volte la relazione tra Israele e il Signore nell'Antico Testamento prenderà l'immagine del matrimonio, no? Della relazione d'amore, no? Cioè, quindi come dire, io sono tuo marito, no? Cioè, e dall'altra parte, proprio per dire che quelli con cui tu poi mi segui sono i tuoi amanti che ti prendono il cuore e poi ti abbandonano. E vedi, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. No? Vedete, lui comincia subito a dire, attenzione, io non voglio entrare, non ti rimprovero assolutamente delle tue messe, delle tue processioni, delle tue feste religiose che fai con tanto impegno, con tanto, no? Ci sono, come dire, anche nelle nostre comunità, tante energie che vanno da mesi prima, a volte, dato che la festa è una volta l'anno, finita la festa, si comincia subito a preparare la festa dell'anno dopo, no? E prende tantissimo, cioè, di energie, di incontri, di denaro, no? E per fare la bella festa, che poi ogni anno bisogna farla diversamente, eccetera, eccetera. Allora dire al Signore, guarda, no, su quello, io non ho niente da dire, su queste cose, perfetto, ma il problema non è là. Cioè, il problema non è là. Non è nelle tue manifestazioni religiose, con cui siamo tanti, siamo contenti. Che bella festa che abbiamo fatto al santo, eh? Ah, come siamo contenti, che bella festa che abbiamo fatto. Quello dice il Signore, su quello non voglio discutere. Dice, e appunto tutte queste cose che fai, no? Dice, io li vedo bene, mi stanno sempre davanti, a voglia, voglio rifarli. E dice, non prenderò i vitelli della tua casa, né i capi dei tuoi ovili. Cioè, come dire, una volta si davano gli animali che si venivano, no, che venivano offerti nel tempio al Signore, animali, eccetera. Oggi potremmo dire, non prenderò i beni, no, che tu poi sacrifichi, cioè il denaro, no, tutte le cose che servono per fare tante manifestazioni, tante cose, quello tranquillo, perché dice poi io non ho bisogno di queste cose, sono mie tutte le bestie della foresta, no? Perché come nell'antichità si diceva, ecco questo agnello è per il Signore, Signore, questo è per te, è per te, e Signore dice, guarda, io sono mie tutte, se non è che tu, sei, no, proprio per te, per il Signore, questo è per il Signore, no? Cioè, e allora lui dice, guarda, mio è tutto, dice, no, no, questo è proprio per lui, è proprio per lui. Dice, animate a migliaia sui monti, conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna, cioè tutto è mio. Tu pensi di offrirmi qualcosa, di donarmi qualcosa che già è mio? No? Il problema è che sappiamo che in queste offerte, come dire, molte volte passano le nostre dinamiche umane, no? Così come i potenti della terra per farci fare quella cosa che altrimenti non potremmo, quel favore, quella cosa, quel no, finanziamento, eccetera, molte volte si regala, perché il regalo dispone bene, no? Muove un po' le cose, così si pensa che sia con Dio, no? Per cui a Dio io faccio un bel regalo e dai, speriamo, ce lo farà sto miracolo, no? Ce lo farà sto miracolo. Perché appunto e così si va tra i potenti, no? Se il più potente bisogna fare sempre così. Dice, se avessi fame, no? Che tu mi regali come se no, io dovessi mangiare di queste cose, se avessi fame non te lo direi. Dato che è tutto mio, devo rendere a te, ho bisogno di, no? Ho bisogno di essere onorato. Mangerò forse la carne dei tori. Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio come sacrificio la lode. Vedete, la lode è quello che nasce da un'esperienza di essere stati amati, che è l'esperienza fondamentale che, con cui Dio si fa conoscere, no? La liberazione dall'Egitto. Anche in qualche modo, anche se noi la sentiamo meno, la creazione, nel senso che noi ci siamo, che Dio ci ha benedetti, ci ha chiamati alla vita, no? Chiaro, la nostra vita poi è segnata dalle prove, dalle sofferenze, dai dolori, no? Ma se in qualche momento, anche per dire guardando una giornata di sole e godendo di questo, uno minimo di dire, ma al di là di tutto, in tutte queste vicende, c'è la vita. E c'è la vita che, a cui Dio mi ha chiamato, mi ha benedetto. No. Allora, poter cogliere un po' questo, come dire, così, quando noi sperimentiamo, no? C'è un l'essere stati voluti bene, amati in maniera inaspettata, inaspettata e non meritata, non fatta da noi, ma che veramente c'è qualcosa, che cosa ci viene di dire? Grazie. No. Lodare e ringraziare. Guardate, un altro modo, nell'Antico Testamento non c'è la parola grazie e non c'è il verbo ringraziare. Come si ringraziava? Lodando. Lodando Dio. No. La parola todà, che in ebraico oggi significa grazie, nell'antichità non c'era. Si ringraziava, cioè, si è benedetto Dio per quello che mi ha dato. No. Sì, lodato Signore. Che tra l'altro è alleluia, la parola alleluia significa lodate Dio. Lodate Dio. Per cui, come dire, questo io voglio, no? Cioè voglio che tu faccia l'esperienza, no? Che tu sperimenti chi sono io per te, e da questo, no? Cioè che tu, non che io voglio essere ringraziato, e attenzione, non è il Signore che vuole essere ringraziato, ma è il Signore che vuole che tu faccia l'esperienza dell'amore, sapendo che fare l'esperienza dell'amore e riconoscerla apre alla lode. Apre alla lode. Per cui dice, ecco, sciogli all'Altissimo i tuoi voti, cioè rivolgiti a me, cammina con me, invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Ecco, come dire, no? Camminiamo insieme, sia nel momento appunto della gioia e della lode, sia nel momento della fatica e del dolore. Io sarò con te. Anche nelle relazioni, non so se è capitato qualche volta, anche nelle amicizie o nelle relazioni affettive, no? Che uno dice, scusa, ma perché non mi hai cercato? No, stavi male, no? E allora, come dire, uno sente che, no? No, ma non volevo darti fastidio. Ma io ci sono, no? Non è un fastidio, cioè, come è difficile credere all'amore, no? In qualche modo, no? Ed è quello che il Signore ti dice, cioè, ti libererò e tu mi darai gloria. Attenzione, gloria non è che mi esalterai, è gloria, cioè, mi darai importanza, importanza attenzione, nel senso non che Dio vuole essere considerato importante, ma nel senso che di saper discernere ciò che pesa nella nostra vita, da custodire, importante, e ciò che è vana gloria, peso non ha. E dice al malvagio, vedete, anche il malvagio, che poi Israele, il malvagio non è quello che è da morire, no, cioè dice il malvagio, mentre i buoni dobbiamo salvare, i malvagi dobbiamo ammazzarli, no, nella Bibbia il Signore ama anche i malvagi, e ricordate che a un certo punto, adesso non ricordo se in Matteo o Luca, il Signore Gesù, i suoi discepoli dirà, e voi che siete cattivi, se sapete dare cose buone ai vostri figli, no? Dice ai tuoi discepoli, ecco, dice, no, siamo i bravi, no, cioè, il vostro cuore c'è cattiveria, però gli dice, a te che sei mio discepolo, a te che sei mio popolo, però te lo dico, dice, ecco, perché vai ripetendo i miei decreti e sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle, se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno, abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni, ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre, vedete, no, come dire, io tutte quelle cose religiose, io, benissimo, qual è il problema? Che ti lasci prendere dalla mentalità del rubare, del prendere al tuo fratello. Attenzione, la mentalità di rubare, poi sappiamo, non è necessariamente andare a fare la rapina in banca, no? Ma è entrare in quella logica per cui tu prendi quello che non ti appartiene, e che di per sé appartenerebbe al tuo fratello. No, nella nostra Italia dove un senso etico di una giustizia, di una norma. Non abbiamo neanche gente in alto che ci dia esempi, no? Particolarmente positivi. Per cui è una mentalità dove, cioè, in fondo è la mentalità individualistica di cui, cioè, dove certo ci sei tu e gli altri ci freghino. Ci si giustifica dicendo un mondo di lupi, se non fai il lupo non... ok. Allora dice il Signore, quello è il problema. Non tutte le tue liturgie, e purtroppo anche i nostri capi, a volte ecclesiastici, no? Che negli ultimi anni certe cose che si sapevano ma non si dicevano sono venute clamorosamente fuori. Allora uno dice, bellissime liturgie, cori eccezionali. E poi nell'utilizzo del denaro, nell'utilizzo di una violenza nelle relazioni, tranquilli. Allora dice il Signore, no. Se tutti tacciono, io no. Perché? Perché sei popolo mio, ecco. Non perché ti sto dando conto, ma perché sei popolo mio. Questo è importante perché credo che anche in una comunità ecclesiale noi dobbiamo crescere. La soluzione, secondo me, perché ogni tanto qualcuno dice in questa nostra chiesa in crisi dobbiamo pregare per le vocazioni presbiterali, ma non è che noi risolviamo la cosa della chiesa perché ci siano più preti, no? Noi risolviamo, ci tiriamo più su se cominciamo a vivere più da cristiani tutti, preti compresi. E in una fraternità, dove c'è la correzione fraterna, quando si vede un presbitero che sta compiendo dei reati, da fratelli bisogna andare a dire, guarda, non va. No? Non come siamo stati abituati, no, ma è prete, pure è prete, no? Come diciamo noi, no? Sai, bisogna perdonarlo. Ma che perdonarlo? Cioè tacere e essere conniventi. Bisogna aiutarlo. Questo è il clericalismo, Questo è il clericalismo nel quale siamo stati educati e che se in certo senso permane e verso cui Francesco, grazie a Dio, sta tentando di andare contro. E poi ancora, no? Degli adulti, ti fai compagno, anche qui, no? Una non più fedeltà alle relazioni, alle persone, alle situazioni, e poi soprattutto, ecco, no, abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua trama inganni, ti siedi, parli contro tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Ecco, mi dire questa nostra irresponsabilità delle parole che diciamo. Il Signore ci chiederà conto di ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Perché le parole sono pietre. Le parole sono pietre. Noi diciamo, vabbè, ma sono solo parole. Sì, ma le parole sono pietre. Le parole possono uccidere. Possono uccidere, no? Per cui questo, dire, ecco, io su questo ti vengo contro, no? Vedi, hai fatto questo, io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Vedete, no? E il Signore dice, tu dici e poi basta che non se ne parli, no? Basta che si copra, no? E dici, no, guarda, io non sono come te, no? Mi piaceva, forse ve l'ho già detto, ma mi piaceva in un commento di Paolo Ricca è un pastore valdese, un biblista valdese di notevole livello, e allora lui commentando il libro di Giona, no, dove nel libro di Giona, ricordate, Giona in qualche modo rappresenta Israele, no, che rimane male, che il Signore vuole salvare Ninive, no? E Ninive, come sappiamo, era la capitale degli Assiri, e gli Assiri erano stati nemici di Israele, no? Per cui è come Israele e Giona che non vuole che i suoi nemici possano avere un perdono, possono avere una possibilità di vita. E alla fine che il Signore poi cerca anche di convincere Giona, no? Gli fa poi alla fine il ricino, sapete, lui ci mette sotto, prova del, poi questo ricino muore, eccetera, eccetera. E allora, e alla fine il Signore cerca di spiegargli a Giona, ma il libro finisce lì. Non ci viene detto se Giona si lascia prendere dal cuore di Dio o no, anche perché il libro non è legato a raccontarci una storia a lieto fine. Il libro è legato a dire: Giona, Israele, la Chiesa, siamo noi. Alla fine ci lasceremo prendere dal cuore di Dio, no? E aprire gli orizzonti come il cuore di Dio o no? E la cosa che, con la quale lui poi concludeva è che uno degli insegnamenti di questo libro di Giona qual è? Che il Signore è più grande della sua Chiesa, che il Signore è migliore della sua Chiesa. Allora ecco questa, no, questa consapevolezza. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi, nessuno vi salvi. Ecco questo è il Signore che cerca, non vedete, rimproverare, accusare perché loro capiscano e non si sbranino a vicenda e non si lascino sbranare, no, dal male che poi fanno crescere nel cuore, no? Perché poi questo facciamo tra noi, ci sbraniamo. A volte come bestie ci si accanisce sui corpi degli altri, non letteralmente, alcune volte purtroppo in zone di guerra sì, ma ci sono anche altre modalità, no, di accanirsi sugli altri, di sbranarli in qualche modo, no, di fargli affette. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora, chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. E allora il Salmo 51 è la risposta a questa accusa, no? E la risposta che naturalmente ha a che fare, vedete, al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con Bezzabea. E ricordiamo, no, tutto questo episodio, no, narrato di Davide che, appunto, essendosi fermato un po', dato concesso un riposo, mentre tutti i re normalmente a quel tempo andavano in guerra, cioè, come dire, si è rilassato e rilassandosi comincia, come dire, a fare qualcosa che non si doveva fare, tipo andare sulle terrazze. Nell'antichità, soprattutto nel Medio Oriente, era vietato andare sulle terrazze. Perché? Perché dato che la vita si svolgeva tutto all'interno, immaginate queste case, un po' come da noi, no? Con i cortili centrali e tutto quanto, no? Le case. Allora, all'interno c'era l'intimità, per cui, soprattutto chi aveva le case più alte, andare sopra significava spiare la vita degli altri, no? Cioè, e questo, la convenzione era che non si doveva fare. Nel primo Islam, pensate anche rispetto a questi ai minareti, no? Dove c'erano quelli che poi chiamavano alla preghiera, in alcune zone questi venivano accecati, addirittura, perché andando su non dovevano vedere. E per cui il fatto che lui va sul terrazzo è già a dire, no? Sai, uno si rilassa, accende il computer, no? Si comincia a andare un po' sulle cose, no? E dice, vabbè, ma tanto poi oggi è domenica, cioè. E che succede? Che, no, da lì vede appunto questa donna che faceva il bagno, non sappiamo se la vede proprio, la vede che entra, no? Il maggior dei teli, delle cose, no? Già basta, no? Immaginazione. Per cui da cosa nasce cosa, come sappiamo, ed è lui che poi è il re, la manda a chiamare, questa va, no? Eccetera, sta. E rimane incinta, no? Per cui poi sappiamo che Davide, che uno non è mica l'ultimo arrivato, cerca di combinare bene la cosa, richiama questo suo il marito, con la scusa di chiedergli come va la guerra, poi dopo dice, vabbè, adesso che grazie, io ti ho chiamato per questo, grazie, adesso che sei qui, noi soldati sappiamo che cosa ci manca, come ci manca la moglie quando siamo in guerra, no? Vai a casa tua, c'era. E questo qui, che pure è straniero, che è ittita, però è fedele a Davide e i suoi compagni che sono sul fronte. Per cui dice: come? I miei compagni stanno sul fronte e stanno lì a mangiare violenze di sangue, io devo andarmi a... No. Allora Davide ci riprova un'altra volta facendo ubriacare, ma questo pure pieno di alcol è una cosa, c'è chiaro, che non deve andare da noi. Per cui è tremenda quella scena, perché allora Davide in quella situazione, no? E cosa deve fare, no? Cioè, perché dice: non posso fare uno scandalo, io sono il re che si fa le mogli dei suoi soldati mentre questi sono al fronte a combattere per lui, immagina che no, devo ucciderlo. E la cosa terribile è che senza saperlo, no? Uria porta la lettera con la sua condanna a morte, no? Perché lui manda questa lettera al suo generale Joab, dicendo: guarda, con Uria gli mando questa lettera, no? Mettilo in prima fila, dove più si combatte e più si muore. Quest'uomo porta la sua condanna a morte, no? È veramente dolorosissima questo passaggio. E la cosa è che appunto lui muore. Joab gli manda uno a dirgli: guarda, vai a parlargli a Davide di come sta andando la guerra, vedrai, e digli che c'è stato uno scontro, abbiamo avuto diversi morti. Lui si arrabbierà, però tu basta che gli dici: anche Uria l'ittita è morto, e vedrai come si calmerà. Questo soldato va lì, Davide si arrabbia, dice: ma perché siete andati? E se lo dice: anche il tuo servo Uria è morto. Davide si calma e dice: vabbè, è la guerra, è la guerra, la guerra, la guerra, com'è la guerra? No, la spada uccide un po' di qua, un po' di là. Però che succede? E tra l'altro sposa anche la vedova di guerra, che bravo sto Davide, che santo uomo. E che, attenzione, rimane, poi vabbè, anche una parola su questo, ma e poi che succede? Succede che se ne parla attorno ai palazzi romani, la gente sa che succede, poi lo sanno loro, nessuno ne parla, non esce sui giornali, se poco esce qualcosa subito si dice no, assolutamente, si mette a tacere, no? Ma c'è il potere, in qualche modo si autotutela, no? Quindi se ne parla. Allora Natan chi è? Quello che ha il coraggio di andare a dire a Davide quello che tanti sapevano, ma nessuno sapeva dire, no? Quindi Natan ha il coraggio di andare da Davide, sapendo com'è Davide, gli dice: Davide, tu che sei il re giudice, giudica questa vicenda, che sappiamo è quella, no, dell'uomo ricco che aveva tante pecore, venendo un suo ospite, invece di prendere dal suo gregge, c'era un uomo che aveva una sola pecora e cui amava tanto, gli ha preso quella pecora, no? Allora Davide si inalbera e dice: no, quell'uomo merita la morte. E Natan gli dice: quell'uomo sei tu. Quell'uomo sei tu. Tra l'altro è interessante perché qui c'è questa parabola che invita, no, a entrare per poi scoprire che tu ci sei dentro, no? Per prendere tua posizione e scoprire che tu ci sei dentro. E Davide cosa dice? Ho peccato contro il Signore. Allora attenzione, il santo Davide rimane il santo Davide, eh? Il problema nostro è che noi ho tutto o niente. Quello è il problema nostro. Cioè, nel senso che ci sono state magari persone che sono state importanti, che hanno fatto anche delle cose buone, eccetera, e poi nella vita qualcosa hanno sbagliato, e uno dice: ah, allora tutto quello che ha fatto era tutto, no? No, quello che ha fatto era bene. Ma quell'uomo non è perfetto. Noi andiamo avanti con ideali di perfezione che la Bibbia non ha. Perché anche Noè, che pure l'uomo che ci salva dal diluvio, no, tramite lui, eccetera, alla fine di tutto si ubriaca e va male coi figli, il figlio cerca di approfittare della situazione e lui, poi svegliandosi, maledice il nipote, neanche tanto il figlio, il nipote. Non togli tutto quello che è stato prima. Noi giudichiamo, noi o tutto o niente. No, la Bibbia no. La Bibbia sa benissimo che ogni uomo è carne. E quindi nella nostra vita ci sono cose che sono andate e di cui ringraziamo Dio, e che magari hanno aiutato anche altri, ringraziamo Dio. E poi ciascuno di noi ha i suoi fallimenti, i suoi peccati. Ma questo non annulla agli occhi di Dio tutto quello che siamo. Questo è importante. E quindi è anche vero questo salmo, se veramente è stato poi detto da Davide, no? Cioè nel senso che è un uomo che... io non sono stato così papista come in questo periodo, ma non mi sento di essere un ultras, però io dico grazie a Dio che c'è Francesco, e io lo apprezzo anche perché quando ero in America Latina, e lui era ancora arcivescovo di Buenos Aires, eccetera, tra i gesuiti si parlava anche di alcuni errori che lui aveva commesso. E quando lui è stato fatto Papa, la prima intervista l'ha data il direttore di Civiltà Cattolica, un gesuita, in cui ha detto: io quando ero provinciale ho commesso degli errori. Allora, dire queste cose a chi sai che ti leggerà e ti dirà è vero, è vero. Un amico gesuita, una volta prendendo un libro su Giovanni Paolo II, mi dice: guarda, se io dovessi stare a sto libro su Giovanni Paolo II, io non posso credere che lui è santo. Perché? Perché non c'è un peccato. Tutto quello che ha fatto, l'ha fatto bene. Non posso credere a queste santità. Il libro non è Giovanni Paolo II, cioè, ma colui che ha scritto il libro e che ha presentato Giovanni Paolo II come... Se uno sta a quel libro... E Giovanni Paolo II, come sappiamo, per esempio, con tutto quello che ha fatto di grande, ma per quanto riguarda il discorso sulla tolleranza zero, sugli abusi, abbiamo dovuto aspettare Benedetto XVI. Questo è un dato di fatto. Però questo non dice nulla di meno di un uomo che poi è stato uno il primo ad andare in moschea, è stato il primo il coraggio che ha avuto di... parlare, no, di viaggiare per il mondo, di incontrare, di ricordare a tutti che siamo una chiesa mondiale. Noi lo ringraziamo, sapendo che però è uno di noi, non è il perfetto, perché nessuno di noi lo è. E allora ecco, no, questo pietà di me. Pietà di me sarebbe questo farmi grazia. Farmi grazia, grazia a che fare con la gratuità, cioè, perché a volte noi possiamo pensare anche che l'elaborazione del nostro peccato, e quindi anche in qualche modo già cominciare a darci delle penitenze, ci meriti il perdono. Nel senso che anche nelle relazioni tra di noi, quando si rompe una relazione per qualcosa che va a romperla, e l'altro va dalla persona e gli dice: guarda, ho sbagliato, no, eccetera, il fatto che lui riconosce e che si prostra lì, gli manda anche i fiori, non dice che questo merita che l'altra o l'altro lo perdoni. Vedete, noi abbiamo la mentalità che tutto in qualche modo funziona da noi, no? Cioè, se uno fa queste cose qui, no, ma dai, ti ho mandato i fiori, ma dai, sono stato tutta la notte sotto casa tua, ma dai, no, eccetera, eccetera, dai, ti scrivo sul giornale, no, prendo 200.000 euro, compro, no, e dire, perdonami. E poi l'altro dice, no, no. In alcuni casi, come sappiamo, purtroppo che succede? Che questa cosa diventa inaccettabile e la si ammazza. Terribile. L'altro non sei tu. E che l'altro ti voglia bene e che quindi poi anche ti perdoni, è un fatto di grazia, di gratuità, di gratuità. E quindi il... E vedete, non è neanche di, come dire, uno dice: no, ma c'è il sacramento, un momento, la Chiesa sostiene sacramento matrimoniale, ma non può impedire la morte del sacramento, cioè della relazione. La Chiesa sostiene, ma non può impedire, perché le regole, no, sei sposato, ma se la relazione è morta. La Chiesa non ha il potere di fermare la morte. Per cui vedete, no, il dire fammi grazia, cioè donami la tua gratuità, abbi pietà di me. Cioè dove anche dire io non ho diritti da accampare, io non ho una giustizia, no, come dire, Signore, ma poi ecco, ricordati tutte le cose che ti ho fatto per te, eh? Cioè ricordati, io sempre andavo a messa la domenica, ricordati che ho fatto il chighetto, come dire, no, Signore, cioè vedete, sto accampando, no, dei diritti in forza di una mia, no? E qui dire, abbi pietà, Signore, cioè io non ho, da parte mia, non ho nessun diritto. Perché io mi rendo conto di aver ucciso. E per Nathan e per Davide c'è stato proprio questo arrivare, no? Quello che ho fatto non ha giustificazione. Quello che ho fatto non ha ancora pigli su cui sostenermi per argomentare, no? Una certa cosa, no? E allora non di dire, Signore, io confido in che cosa? Nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, nelle tue viscere di misericordia, no? Cioè la parola in ebraico richiama in qualche modo l'amore uterino, cioè fa riferimento, no, all'esperienza che voi donne, chi di voi ha avuto dei figli, sa, cioè in qualche modo, no, qualcosa che è venuto da voi, che vi ha coinvolto profondamente dall'interno, no? Per cui c'è un, ecco, io faccio riferimento a questo, io spero in questo, nel tuo amore viscerale. Spero nel tuo amore viscerale. Che se volete non ha ragione, no? Ma semplicemente perché vengo da te, no? Semplicemente perché tu mi hai messo al mondo. E allora vedi, no, in questo cancella la mia iniquità, e certamente sarebbe ribellione. Ribellione. Lavami tutto dalla mia, un'altra traduzione qui, colpa, potrebbe essere disarmonia. Disarmonia. La vita che diventa, che perde un equilibrio, che perde un'armonia, no? E tante volte, alcune volte possiamo aver vissuto dei momenti in cui era un gran casino la nostra vita. Che non sapevi più bene dove, no, perché vivere, dove andare, che valore dare alle cose, no? E allora dire io il mio smarrimento, le mie iniquità, lo riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, no? Questa consapevolezza del proprio peccato, della propria disarmonia. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Vedete, la percezione è che quello che ho fatto all'altro l'ho fatto a te, Signore. Quello che ho fatto all'altro l'ho fatto a te. C'è un Vangelo apocrifo che dice, una frase che attribuisce a Gesù, però non è bella, potrebbe essere stata detta da Gesù, ma non lo sapremo, soprattutto nel Regno dei Cieli, che dice, hai visto tuo fratello? Hai visto Dio. Non che il tuo fratello è Dio, ma che nel tuo fratello, no, nell'altra persona c'è qualcosa dell'immagine di Dio. E allora il peccare contro di lui è peccare contro di Dio. Per cui come dire, quello che ho fatto all'altro l'ho fatto a te. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Qui dire peccatore sono nato, perché a volte questa cosa è stata letta in una mentalità un po' sessuofoba, come dire, no, che il fatto di essere, cioè, ma come, siamo nati, possiamo nascere anche me, oggi purtroppo, cioè purtroppo per me, ma non lo so, tutto un altro mondo, non voglio entrare solo in questo, però ci sono altre, però normalmente si nasce per un rapporto sessuale, cioè, allora, però dato che quella mentalità sessuofola, che no? Tanto che sapete che per secoli, purtroppo, anche nel mondo cristiano, l'unica cosa che faceva sì che si potesse avere il rapporto sessuale con la propria moglie, il proprio marito, senza andare a confessarsi, era la procreazione, il fine della procreazione. Allora, come dire, se lo fai per quello, non è peccato, no? Oggi, il codice di diritto canonico dice che il primo scopo dell'unione dei coniugi è l'unione dei coniugi, aperto alla vita. È diverso, è diverso. Quindi, però, e quindi questa nostra visione ci ha dato questa lettura, no? Quindi, no, è piuttosto dire peccatore, cioè nel senso che io faccio parte di una di generazione di uomini che si portano dentro, no, questa fatica delle relazioni, no, dell'essere contro l'uno con l'altro. Ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto, allora vado più veloce, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di isoppo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Qui si fa riferimento anche all'aspersione durante una liturgia. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Vedete, nella tradizione biblica, quando Dio perdona, cancella il ricordo delle colpe. Quasi come a dire, Dio dimentica, la Chiesa no. C'era un film, no, una volta di Western, che diceva, Dio perdona, io no. Nel senso che alcune volte, anche negli ambienti ecclesiali, una persona che ha commesso un peccato che poi è stato pubblico, viene segnato per la vita. Noi cristiani, ricordando che quella persona continuamente così, stiamo dicendo che non crediamo nel perdono di Dio. Non crediamo anche noi. Perché Dio, una volta che ha perdonato, dice andiamo avanti, guarda, e noi invece direi, ma quello è un divorziato, no? quello è un ex prete, quello è uno spretato, che brutto, però, spretato. Anche proprio sonoramente suona male, no? Spretato. Cioè, noi, no, quella persona rimane segnata a vita. Da cattolici, da cattolici che fanno la comunione quella domenica, eccetera, eccetera. E allora ecco, no, crea in me, oh Dio, un cuore puro, un cuore semplice, puro e semplice, puro, capace di vedere la vita, no, per cui, come dire, Signore, crea tu in me un cuore puro, perché io non ce l'ho, crea tu in me un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi dal tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostieni in me uno spirito generoso, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. E ti aveva parlato, no? Cancella le mie ribellioni, io aiuterò quelli come me, no? A camminare nelle tue vie. Liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, oh Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Notate che questi ultimi versetti per molti sono un'aggiunta. Perché un'aggiunta? Perché nei versetti prima si dice gli olocausti, no? Se offro olocausti non li accetto, i miei sacrifici. E poi si dice, no, tu ricostruisci le mura di Gerusalemme, allora gradirai, no? Quindi probabilmente è un'aggiunta di, cioè ci sono sempre state un po' queste due linee nell'Antico Testamento, no? Cioè una più legata al Tempio, ai sacrifici, e una sempre molto critica verso il Tempio e verso i sacrifici. E non a caso Gesù nei Vangeli non viene mai detto che farà un sacrificio, non viene mai ricordato. Allora qui c'è una critica ai sacrifici. Una critica. Fra l'altro, proprio perché stiamo leggendo il libro della Genesi a Bari, e allora nel ciclo di Noè appena finito il diluvio e l'arca finalmente si poggia e si apre ed escono gli animali, lui la prima cosa che fa, prende degli animali e li immola a Dio. Che uno dice, cazzo, e così salvati, li hai curati, li hai messi nella gabbia, hai pulito la gabbia, no? Prima cosa, no? E cosa c'è scritto? C'è scritto che Dio ne assaporò il soave odore, intendi? Una cosa. Però poi dice subito Dio, non maledirò più il cuore dell'uomo perché ogni sua inclinazione è al male. Cioè uno dice, ma quale cuore? Qual è il cuore dell'uomo rimasto? Quello di Noè. No? Come dire, il Signore che lo vede fare questo e dice, come lo fa? Che mica posso fare un diluvio ogni volta? No? Pure questo. Questo pensa che a me piace l'uccisione, no? Il sacrificio. Che io sono contento che uno sacrifica, no? E uccide. Come faccio a farglielo capire? Cioè, no. Come faccio? Allora ripeto che lei dice, signore, vabbè, non farò più, basta di dubbio, ci ho provato, cambiato gente, lascio verso. Bene, allora così ci prendiamo un po' di tempo fino alla messa. Bene, niente, quindi tu, come stai?
Bene, grazie. Bene.